occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8 e 3 minuti del mattino, eccoci qua ancora una volta per una nuova settimana. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. Nuova puntata del Demone del Tardi e ve lo dico subito, è una mattinata difficile, molto difficile, perché sto cercando di smettere di fumare, che è certamente argomento rilevante per me, ma lo è certamente molto meno per voi, a meno che non vi ritroviate esattamente nella mia stessa condizione, che non è quella letteraria da protagonista di un romanzo di Italo Svevo, ma è quella più prosaica, di ordinaria malinconia, del ci riesco o non ci riesco, e che da un momento all'altro rischia di trasformarsi in farsa. Sta di fatto che proprio perché sto cercando di smettere di fumare, mi tocca misurarmi momento per momento con il vuoto, e proprio il vuoto finisce per essere la mia parola chiave nel leggere i giornali di questa mattina, a cominciare da che cosa? A cominciare dagli aerei. Che c'entrano gli aerei? aerei la domanda è legittima. Certo, sugli aerei non si fuma, ma non è quello. E allora fermatevi un secondo e guardate in alto. Ecco, li vedete gli aerei? Io no, non li vedo, perché sopra di me ho il soffitto dello studio, ma voi che siete là fuori li vedete certamente. Ce ne sarà sicuramente uno lassù a ore 11, un altro più in là magari verso est, e se non vedete gli aerei vedete almeno le scie. E no, non sono qui a parlarvi delle scie chimiche, parlo proprio degli aerei che volano ogni giorno, e sono tanti, tantissimi, e molti di quegli aerei, forse non lo sapete, ma volano vuoti. Proprio vuoti, completamente vuoti. Nei cieli d'Europa migliaia di aerei stanno volando anche in questo momento senza alcun passeggero a bordo, deserti, vuoti. Volano semplicemente per non far perdere alle compagnie i loro slot aeroportuali, cioè il diritto di far partire e far arrivare i propri voli in determinate fasce orarie. Negli ultimi mesi, per esempio, Brussels Airlines ha operato circa 3.000 voli senza alcun passeggero a bordo, e Lufthansa ha annunciato che entro la fine del 2022 ne farà volare 18.000 senza alcun passeggero a bordo. Il numero totale è molto più alto in realtà, lo dice anche Wired. Brussels Airlines e Lufthansa sono infatti le uniche ad aver fornito dei dati precisi, ma molte altre compagnie come KLM, Air France prevedono di effettuare voli fantasma se la Commissione europea non metterà una nuova deroga alle sue norme per la concorrenza. Le norme europee per la concorrenza impongono infatti alle compagnie di utilizzare almeno l'80% dei loro slot. È una disposizione che si chiama Use it or lose it, una disposizione che era stata sospesa nel marzo 2020 a causa della pandemia da coronavirus e che è tornata in vigore mentre il mondo invece è ancora un po' così anchilosato e fermo. E quindi migliaia di aerei ogni giorno volano vuoti, senza passeggeri, senza persone, senza voci in cabina, saluti del capitano e istruzioni del personale di bordo e cinture di sicurezza da allacciare e paure da turbolenza e magari anche applausi all'atterraggio e così via. E quegli aerei vuoti sorvolano città svuotate, con gli uffici mezzi vuoti, i negozi mezzi vuoti, le strade della movida mezze vuote, come Milano per esempio, svuotata dallo smart working e dalla pandemia, che poi si cerca di riempire a colpi di rendering che disegnano un futuro, viva Dio, di nuovo pieno, perché alla fine è proprio quello che ci manca, il troppo pieno, perché siamo un po' abituati tutti al troppo pieno, è la nostra condizione esistenziale, il troppo pieno, abituati come siamo a riempire tutto, i carrelli della spesa, le liste dei preferiti, le giornate, qualunque cosa, anche se a parole invochiamo la scrematura della folla, troppa folla, o la limitazione del traffico, troppo traffico, ma l'abitudine alla fine è quella lì, quel vivere bulimico del troppo pieno, e l'apparire del vuoto, mannaggia, ci disorienta, ci fa paura, ci lascia senza fiato, anche se si tratta per esempio del vuoto post Sanremo. Oddio, è finito Sanremo, e adesso di che cosa parliamo? Sanremo, che è l'esempio perfetto del riempi tutto, canzoni, monologhi, polemiche, spot, fiori, tanti fiori, e quindi tutti a correre sui social network a discutere, dibattere, scazzarsi anche su Sanremo, perché se ci pensate pure i social network sono alla fine un gigantesco scaffale vuoto che ci affolliamo ogni minuto a riempire di cose a qualsiasi ora, pur di non lasciarlo vuoto. Ma di fronte allo spettro del vuoto, e a proposito di social network, occhio che dopo il vuoto post Sanremo rischia di arrivarne un altro, che è proprio il vuoto da social network, o perlomeno queste sono le minacce di Mark Zuckerberg alle prese con la transizione del metaverso. Facebook e Instagram via dall'Europa, questa la minaccia e l'allarme che ieri si è diffuso a partire da casa Zuckerberg per arrivare sulle scrivanie di tutti gli utenti da social network. Se ne scrive oggi sui quotidiani, per esempio, ne scrive il Corriere della Sera: può essere davvero possibile possibile che a noi europei venga bloccato l'accesso ai social più usati al mondo, ovvero Facebook e Instagram? Lo scenario è ipotizzato dallo stesso Zuckerberg in un documento ufficiale. Si tratta di un report annuale che ogni società quotata americana deve presentare all'Agenzia Federale Securities and Exchange Commission, la SEC. Insomma, nelle 134 pagine del fascicolo si esplicita la preoccupazione per leggi che potrebbero influenzare la capacità di fornire i nostri servizi, dicono a casa Facebook. Si riferiscono in particolare a un accordo, il Privacy Shield, che nel luglio del 2020 è stato invalidato dalla Corte di Giustizia europea e che permetteva il trasferimento dei dati personali dei cittadini europei nei server americani, una pratica necessaria per le attività economiche che alimentano i guadagni di Facebook e Instagram e che finora Meta, ormai si chiama così, anche noi chiamiamolo così, ha potuto portare avanti grazie a un contratto alternativo, le clausole contrattuali standard, metodo che però è stato giudicato dal garante della privacy irlandese non conforme a un'altra legge europea, cioè il GDPR, il regolamento sulla protezione dei dati, e si attende una decisione definitiva su questo entro la prima metà del 2022. Ed ecco quindi il messaggio incriminato nel report di Meta, che spiega che qualora la UE decidesse di proibire il trasferimento dei dati da una parte all'altra dell'Atlantico, probabilmente non saremmo in grado di offrire alcuni dei nostri prodotti e servizi più significativi, compresi Facebook e Instagram, in Europa. Ma quanto è reale questa minaccia? Non è la prima volta che si ipotizza un addio al vecchio continente a causa delle regole per la gestione della privacy. C'erano state simili dichiarazioni in passato, ma mai questa possibilità era stata scritta nero su bianco in un documento ufficiale. Non è però in realtà neanche la prima volta che i report registrati alla SEC, essendo rivolti agli investitori, riportano scenari catastrofici che si trasformano in messaggi politici. Un portavoce di Meta ha poi precisato: non abbiamo assolutamente alcun desiderio e alcun piano per ritirarci dall'Europa. Le possibilità che Stati Uniti e Unione Europea non trovino un accordo sul trasferimento dei dati degli utenti sembra per tutti questi motivi altrettanto remota. Vedremo nei prossimi mesi. Di certo lo scenario descritto in un documento ufficiale non può che aumentare la pressione sulle autorità che decidono sulle regole della privacy europea, e questo è forse il reale obiettivo di Meta. Sintetizza così Michela Rovelli sulle pagine del Corriere della Sera. E quindi, come dire, la grande paura del grande vuoto da assenza di social network dovrebbe essere accantonata. Ma vi dicevo appunto che oggi la chiave di lettura è un po' il vuoto, che è sicuramente un delirante portato del mio tentativo di smettere di fumare, da cui un inutile filosofeggiare in apertura. Ma il vuoto lo ritrovo nell'immagine incredibile, meravigliosa, che avrete sicuramente visto, del tavolone a cui erano seduti Putin e Macron ieri. Siamo sulla prima di Repubblica. Putin, Macron, spiragli per evitare la guerra, ma soprattutto quell'immagine, Putin da una parte, Macron dall'altra, e in mezzo il vuoto, un enorme vuoto costituito da quel tavolo fantoziano che ha le dimensioni della corazzata Kotionkin, tanto è grande, e appunto che mette in mostra il gigantesco vuoto che ci sta in mezzo, che potrebbe essere riempito solamente dalla ridondanza barocca dei centrotavola della Sant'Anché. Il vuoto e il bianco del contesto generale, che sta un po' tra il Grand Hotel in bassa stagione e il film di Kubrick. Ma un altro esempio di vuoto, e questo vuoto per davvero, perché si tratta di un tragico vuoto esistenziale, è quello che sta nella storia che oggi Massimo Gramellini riprende nel caffè di prima pagina, ed è il vuoto devastante della solitudine anche post mortem. Gramellini, che riprende la storia di Marinella Beretta, che per 2 anni è rimasta seduta sulla sedia del suo tinello in una villetta alle porte di Como. Per 2 anni nessuno l'ha disturbata, non un venditore di pentole, non un vicino di casa, non un parente alla lontana, nessuno. Marinella era la solitudine fatta a persona come tanti anziani, aveva ceduto la nuda proprietà e tenuto per sé l'usufrutto, per 2 anni nessuno l'ha vista né sentita e nemmeno cercata, e ci è voluto il vento di questi giorni per attirare l'attenzione, scrive Gramellini, non tanto su di lei, bensì sugli alberi del suo giardino, perché si temeva che cadessero, e allora qualcuno ha chiamato il nudo proprietario, che ha chiamato i vigili del fuoco, che hanno scassinato la porta di casa e hanno trovato sulla sedia del tinello Marinella, o quello che ne restava di Marinella, che era morta 2 anni prima, seduta su quella sedia, nel silenzio e nel vuoto di un'esistenza che non interessava più a nessuno. Ci sono vuoti esistenziali e poi ci sono vuoti più prosaici, che hanno a che fare con le vicende della politica, per esempio il vuoto al vertice del Movimento 5 Stelle, là dove c'era Conte adesso c'è un punto interrogativo a riempire il vuoto, perché decapitati i 5 Stelle, questo è il titolo di Repubblica. Movimento 5 Stelle, il giudice sospende Conte, titolo del Corriere della Sera. Poi c'è il Fatto Quotidiano, che ovviamente sta dall'altra parte della barricata dello sguardo, il nuovo conticidio delle carte bollate, il Tribunale di Napoli congela l'elezione. E allora, se qualcuno di voi, non credo tanti, percepisce il vuoto lasciato da Quirinale La Serie, eccolo qua di nuovo, ancora una volta, il movimento più pazzo del mondo, sempre più pazzo, alle prese con una sorta di cosmicomica del Conte dimezzato, per parafrasare Calvino, più che dimezzato, proprio cancellato dalle carte bollate e dalla decisione del Tribunale di Napoli, che sospende al momento la leadership dei 5 Stelle. Ma andiamo a vedere come la raccontano i giornali di oggi, anzi i giornaloni, direbbe Travaglio, l'ha detto pure Conte ieri sera, i giornaloni a 8:30 da Lilli Gruber, che gli ha detto la smettiamo un po' con questa storia dei giornaloni, e allora lui ha virato su i più importanti quotidiani nazionali. Tra i più importanti quotidiani nazionali prendiamo intanto la cronaca della notizia da Repubblica, pagina 2, ne scrive Concita Sannino: ci mancava solo la scure del tribunale. Invece, nel bel mezzo dello scontro ai vertici tra il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il ministro Luigi Di Maio, si abbatte ieri l'ordinanza del Tribunale di Napoli, settima sezione civile, che di fatto decapita il Movimento. Sia la nomina di Conte del 6 agosto 2021, sia la modifica dello statuto che solo 3 giorni prima aveva reso possibile quella scelta, sono dichiarate illegittime sul reclamo di 3 iscritti partenopei, Liliana Coppola, Renato Delle Donne e Steven Hutchinson, assistiti dall'avvocato Lorenzo Borré. Si tratta di una sospensione cautelare, come puntualizzano subito dallo staff di Conte alle prese con l'ennesima grana. Sarebbe infatti la mia leadership nel Movimento 5 Stelle non dipende dalle carte bollate, dice Conte, si basa ed è fondata sulla prova profonda condivisione di principi e di valori. Replica così, colpo su colpo, dopo un rapido incontro a casa sua con l'ex reggente Vito Crimi. Si andrà a nuove modifiche, a un nuovo voto, dice Conte, sarebbe infatti possibile reggere politicamente in attesa del processo di merito già incardinato, che può durare non meno di 2 anni. E questo, come dire, si correla con i tempi della giustizia civile e con la riforma della giustizia, che ha altre priorità e che troviamo oggi nuovamente sui giornali. Ma restiamo sul tema: 2 anni appunto potrebbe durare il processo di merito, e anche il giudizio sulla competenza, che si aprirà sempre a Napoli il 1 marzo, in questo caso dinanzi al giudice monocratico, e sul quale puntano molto gli avvocati del leader, non cambierebbe comunque la validità di questa pronuncia. Fatto sta che da ieri torna in vita lo statuto del febbraio 2021, quello che prevedeva l'insediamento di un comitato direttivo attivo non più votato, e la parola passa al garante Beppe Grillo, che dovrebbe indire nuove consultazioni, mentre all'orizzonte ricompare la possibilità di un reimpiego, magari l'ultimo, della macchina del consenso russo, la piattaforma che pure è evocata negli atti. Pensate un po' il paradosso dopo la guerra di carte bollate tra Rousseau, Casaleggio e l'altro pezzo del Movimento 5 Stelle. Adesso potrebbe ritornare in pista proprio Rousseau. Per il collegio che ha accolto il reclamo dei tre, è stato un vulnus la decisione di eliminare dalla platea chiamata a votare circa 81.000 associati, cioè coloro che erano iscritti da meno di 6 mesi. I giudici rilevano appunto gravi vizi nel processo decisionale, fino a segnalare il conseguente mancato raggiungimento del quorum. La delibera di modifica dello statuto risulta quindi adottata, scrive il presidente Scoppa, sulla base di un'assemblea formata da soli 113.894 iscritti, solo quelli da più di 6 mesi, in luogo dei 195.387 associati, un'assemblea che non era correttamente costituita. Una pronuncia dunque che può rimettere in pista Rousseau. Nel provvedimento si fa riferimento alla possibilità che ci si avvalga della pregressa piattaforma come di altra soluzione, la cui individuazione resta riservata agli organi dell'associazione. Intanto, dalla notizia alla backstage che pullula di retroscena, ne scrive sempre sulle colonne di Repubblica Matteo Pucciarelli, la battuta che è andata per la maggiore nella ridda di telefonate, messaggi vocali e caffè amari in un'ennesima giornata di impazzimento generale per i 5 Stelle è stata una, e meno male che è pure un grande avvocato. La faccenda a colpi di ricorsi, cavilli e legalese è in realtà tutta politica e comunque verrà risolta. Giuseppe Conte ne esce un po' più ammaccato di quanto già non fosse. C'erano voluti dei mesi per arrivare a concludere la transizione ed era stata piena di affanni: la rottura con Davide Casaleggio, la creazione di una nuova piattaforma neutra, il lavoro sullo statuto riscritto da capo, la lite a un passo dalla rottura totale con Beppe Grillo, poi la riappacificazione. Ora, nel mezzo di una nuova bagarre, stavolta con Di Maio, l'ex capo politico, rieccoci punto a capo, tutto da rifare. Appena uscita la notizia del provvedimento cautelare, l'ex presidente del Consiglio ha riunito i 5 vice e i fedelissimi, poi si è visto con Crimi e il notaio di fiducia Alfonso Colucci, e sono questi ultimi due, si vocifera, ad aver sbagliato alcuni riferimenti normativi nell'amministrare il passaggio. Ma insomma, al netto del perché e del per come, c'è anche chi al presidente ha consigliato a mezza voce: Giuseppe, cogli la palla al balzo, rifacciamo una cosa tutta nuova e da capo. Intanto, mentre si cercava di capire cosa fare, i suoi erano tutti soddisfatti per un sondaggio di SVG appena sfornato, dove si chiedeva: se ci dovesse essere una scissione tra Conte e Di Maio, lei chi seguirebbe? E il 75% degli intervistati aveva risposto Conte, percentuale sì bulgara, ma che adesso dovrebbe lasciare il tempo che trova, a dimostrazione che seppure il piccolo mondo a 5 Stelle crolla, il pensiero va sempre lì, al compagno e nemico di stanza, alla Farnesina. Un pensiero anche cattivo: Tribunale di Napoli, quindi zona sua. L'amicizia ostentata con la numero uno dei servizi segreti Elisabetta Belloni, le dimissioni a sorpresa da un organo che si scopre poco dopo non valere più nulla. Nelle stanze dei super contiani si è pure pensato una cosa tipo: guarda te, le coincidenze. Comunque sia andata, alla fine l'avvocato Conte ha scelto la risposta politica, l'ingarbugliato fatto civilistico. La mia leadership, dice, non dipende dalle carte bollate, che però ora restano lì da dover sbrogliare con il carico tutto politico che si è portato appresso. L'associazione Rousseau cacciata in soffitta, che ora rialza la testa e rivuole centralità, Di Battista che invoca lo spirito di Casaleggio, gli avversari interni che sognano un ritorno alla guida collegiale che pure fu varata dagli stati generali dei 5 Stelle pre-pandemia, Crimi che torna ad essere il crocevia burocratico e parecchio pasticcione al quale aggrapparsi per provare a riaggiustare la situazione, Grillo che aveva previsto lo scatafascio giuridico con una lettera aperta proprio a Crimi, ma che non fu ascoltata, e oggi chissà cosa pensa e quanta voglia ha di sfoderare il vaffa, ma stavolta verso quei suoi figli un po' duri di comprendonio. Sta di fatto che la partita politica vede Conte contro Di Maio, Grillo che appoggia Conte, lo stesso Grillo che, ricorderete, aveva detto che Conte non aveva alcuna visione politica, salvo poi fare marcia indietro. Con Conte invece sta dire, senza se e senza ma, travaglio, e lo vedremo tra poco. Intanto il paradosso di un movimento che era totalmente pro giudici e che adesso viene decapitato da una sentenza, ne scrive Sebastiano Messina sulle colonne di Repubblica, ma è argomento molto gettonato anche su altri quotidiani. Ne scrive anche Marco Imarizio sul fondo del Corriere della Sera: un partito in gabbia, hanno creato una gabbia e ci sono finiti dentro. Non c'è solo un contrappasso nella surreale vicenda che per qualche tempo farà di Giuseppe Conte un leader sospeso in via cautelare, quello più evidente anche più suggestivo, scrive Imarizio, riguarda il fatto che il movimento nato per supportare giudici e magistrati adesso viene riportato all'anno zero dalla decisione di un tribunale. Sarebbe cosa buona e giusta chiedersi se non sia paradossale un meccanismo che consente alle procure di interferire sulle scelte interne di un'organizzazione politica, ma sono esattamente 30 anni che se ne discute senza mai venire a capo della questione. I 5 Stelle delle origini non avrebbero dubbi sulla risposta, perché sono il prodotto della stessa cultura giustizialista che adesso mette in discussione le basi della loro comunità, ma la decisione del Tribunale Civile di Napoli discende soprattutto dall'ossessione del controllo e quindi del sospetto che ha sempre impregnato il Movimento 5 Stelle. Il sistema bizantino di regole che ne scandisce l'esistenza è nato dalla precisa volontà di metterlo al riparo da scalate e sommosse interne per sopprimere ogni forma di dibattito o peggio di obiezioni alle decisioni assunte dai vertici. E poi prosegue dalla prima pagina a pagina 22 l'editoriale firmato da Marco Imarizio. Aspettate che vado a recuperare pagina 22. Mentre si predicava la democrazia diretta con il celebre e misconosciuto slogan uno vale uno, al tempo stesso ci si premurava di garantire la propria oligarchia, che infatti ha sempre preso decisioni dall'alto con una modalità dittatoriale che era l'esatto opposto delle parole d'ordine dettate alle piazze da Beppe Grillo e Gian Roberto Casaleggio. Conte diventa vittima di un meccanismo che non ha voluto cambiare. Laddove serviva trasparenza e agibilità politica, ha scelto una strada diversa, mirata anch'essa a un processo di autoconservazione che sembra essere diventato la sua principale attività. Può succedere, quando si entra in casa da altri, di adeguarsi alle regole vigenti, ma non quando si rivendica la proprietà dell'immobile, sostenendo che occorre una rivoluzione, altrimenti crolleranno le fondamenta. E quell'argomento a cui allude Marco Imarizio quando dice sarebbe cosa buona giusta chiedere se non sia paradossale un meccanismo che consente alle procure di interferire sulle scelte interne di un'organizzazione politica, viene ripresa da Stefano Folli, che ugualmente firma un commento in prima pagina oggi su Repubblica. Difficile immaginare qualcosa di più destabilizzante, scrive Folli, di un tribunale civile che decapita un partito politico. Nessuno, nemmeno tra i numerosi avversari del Movimento 5 Stelle o nella corrente moderata di Di Maio, avversa al giurista pugliese, avrebbe motivo di gioire, benché si senta già il tintinnio dei brindisi, in primo luogo perché assistiamo all'ennesima dimostrazione che una certa politica è ormai talmente evanescente e confusa nei suoi comportamenti da essere del tutto permeabile all'azione dei giudici e senza nemmeno la tragica consapevolezza degli anni di Tangentopoli e la storia che si ripete in farsa. Tuttavia, ogni volta che la magistratura interviene nei processi politici, anche quando non sono regolamenti di conti tra clan o magari tentativi di barare al gioco, c'è da interrogarsi sulla salute della democrazia liberale. I tribunali decidono chi deve essere il capo dei 5 Stelle, se Grillo, Di Maio o altri. Qualcosa non torna, dice Folli, nell'equilibrio generale dei poteri e nemmeno nel rapporto tra il cittadino elettore e i suoi rappresentanti. Oggi tocca al più frastornato dei partiti e al più improbabile dei leader, domani potrebbe accadere ad altri. Prima di fregarsi le mani sarà opportuno riflettere. Così Stefano Folli, mentre, come vi dicevo, dall'altra parte della barricata c'è il fondo di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, che oggi titola il nuovo conticidio delle carte bollate, e per Marco Travaglio si tratta solo di un carnevale di Rio, lo definisce così l'ordinanza del Tribunale di Napoli. Una notizia, scrive Travaglio, fortemente anche esagerata, come disse Mark Twain alla falsa notizia della sua morte, e vien da domandarsi, prosegue Travaglio, se non si siano ancora stufati gli esperti che da 13 anni dalla nascita del Movimento 5 Stelle ne annunciano il decesso, salvo poi scoprire che il funerale è sempre rinviato a data da destinarsi. Non sono bastati ad affossarlo i conticidi, e qua cita tutti i congiurati: Salvini, Innominabile, Super Mario, Grillo, Di Maio, Confindustria, i giornaloni che non potevano mancare. I morti presunti, dice Travaglio, sono sempre lì, tra il 15% e il 16% dei sondaggi, secondo altri sondaggi anche meno, nel momento più difficile della loro storia, e a una manciata di punti da quelli bravi. Il putribondo Giuseppi è sempre primo tra i leader politici, e qua diventa quasi una santificazione di Conte. Chi dovrebbe capire l'Italia per raccontarla non si domanda mai il perché, per non ammettere di aver sbagliato tutto, ripetendo la votazione sospesa e la profezia di Travaglio, sospesa dai giudici, allargandola agli 81.000 iscritti più recenti. Il plebiscito pro Conte si moltiplicherà proprio quando la banda larga, scritto maiuscolo perché come dire, è un riferimento alla banda dei congiurati, proprio quando la banda larga puntava tutto sul neoamico Di Maio per la soluzione finale. Tra poco riprendiamo solamente per un ultimo piccolo passaggio il caso Di Maio Conti in apertura della seconda parte del Demone del Tardi, ma intanto la linea va al GR per le notizie delle 8. Noi ci sentiamo tra poco. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. Mimosa, Holy Ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. Le 8 e 36 minuti, eccolo qua il good morning di questa mattina, quando comincia la seconda parte del Demone del Tardi. Avevo promesso o minacciato, a seconda dei punti di vista, che ci sarebbe stato ancora un apostrofo legato alle vicende dei 5 Stelle e a Di Maio in apertura di seconda parte, e vado via veloce sul tema, perché se su un fronte Conte cerca di calarsi sempre più nei panni del leader nativo del movimento delle origini, dall'altra invece c'è Di Maio che studia, alla faccia di quelli che gli rimproverano di non essersi laureato. Sta studiando e come, e sta studiando da Cirino Pomicino, e potrebbe laurearsi a breve in Democrazia Cristiana, tanto che questa mattina proprio di Di Maio parla un democristiano doc come Clemente Mastella sulle colonne della Stampa. Viene intervistato da Antonio Bravetti, che gli chiede: ma Calenda dice che Di Maio è come l'Udeur, non mi sembra un complimento. Risponde Mastella: io non auguro a nessuno di essere come Calenda. Di Maio però l'ho sentito qualche giorno fa, e quindi ci sono contatti Mastella-Di Maio, che meraviglia davvero. L'ho chiamato io dopo che un grillino in TV lo aveva apostrofato come democristiano. Allora gli ho telefonato, mi ha fatto i complimenti, ha detto che molti dei suoi non mi conoscevano. E lei cosa gli ha detto? Che lo ritenevo un ragazzo spregiudicato, invece è cresciuto tantissimo, ha capito come si governa, si rende conto delle difficoltà e usa tutte le sue capacità. Gli ho detto che si vede che l'aria della DC è arrivata fino a te. Lui mi ha ringraziato, ha detto: detto da te mi fa anche molto piacere. Quindi potrebbe essere una laurea con lode quella in Democrazia Cristiana per Di Maio. E allora gli viene chiesto provocatoriamente a proposta Di Maio di trasferirsi al centro. I 5 Stelle, risponde Mastella, oggi sembrano una strana DC degli anni 20. Di Maio sta facendo la sua battaglia, io non faccio il tifo per nessuno, ma nel suo progetto di centro, gli chiedono ancora, chi troverà posto? E lui risponde: Renzi, Nencini, Toti, Quagliariello, chi ci sta. Con Toti ho parlato diverse volte, dice cose intelligenti, senti Brugnaro, vediamo, e come dire, del malpancismo nel grande centro informazione, scrive Tommaso Labate oggi sulle colonne di Repubblica. Patti che nascono e poi si disfano, la sfida per occupare il centro, Berlusconi agisce in proprio, Brugnaro stoppa le aperture a Renzi, Calenda si sfila e via così. Lasciamo però le vicende poco appassionanti del cantiere del grande centro e torniamo sulla prima della Stampa, che innanzitutto a centropagina ha la fotografia di Arianna Fontana, 10 e lode, che ha vinto l'oro nello short track alle Olimpiadi di Pechino, eguagliando il record di medaglie di Stefania Belmondo, anche se adesso tutto l'hype e l'attesa è per la possibile medaglia d'oro nel curling e curling mania. Intanto c'è anche l'argento della Brignone, bravissimi, in attesa di vedere se la Goggia si sarà ripresa dopo l'infortunio, riuscirà a gareggiare nella libera e magari anche a portare a casa un risultato attesissimo prima che si facesse male. Ma il titolo della Stampa è sul caro energia che si mangia il recovery, e le parole sono le parole del ministro Cingolani, che oggi è intervistato a pagina 3. È preoccupato, gli chiede Francesco Margiocco, se non fossi ottimista, dice, sarei seduto su questa poltrona, ma mi preoccupa il costo dell'energia, il suo aumento nell'arco del prossimo anno rischia di avere un costo superiore all'intero PNRR. Questo ci dice che il cosiddetto piano Marshall non è la soluzione a tutti i nostri mali, dipende da come sapremo sfruttarlo. Lei, gli dice Margiocco, più volte si è soffermato sui rischi di macelleria sociale della transizione ecologica per le sue ricadute sui posti di lavoro nell'automotive e non solo. Lo ripeto, dice Cingolani, una transizione giusta deve essere sostenibile sul piano ambientale come su quello sociale, va affrontata senza ideologismi. Entro il 2030 dobbiamo raddoppiare le fonti rinnovabili, vale a dire che da quest'anno dobbiamo decuplicare il numero di nuovi impianti eolici e fotovoltaici installati annualmente. Dobbiamo sfruttare soluzioni innovative come le piattaforme galleggianti fotovoltaiche ed eoliche a diverse miglia dalla costa, solo a quel punto potremmo parlare di transizione e solo così avrà senso comparsi un'auto elettrica. Oggi ancora presto, gli chiedono, se avessi 100.000 euro da investire, risponde Cingolani, alla faccia, 100.000 euro e non li ho, non li investirei in una Tesla, ai costi attuali dell'energia con la capacità attuale delle batterie non conviene nemmeno sul piano dell'impatto ambientale, perché il grosso dell'energia arriverà dal gas e quindi produce anidride carbonica. Quando converrà, gli viene chiesto, il 2030 risponde il nostro traguardo ed è solo l'inizio, se non riusciamo a contenere il riscaldamento globale nel 2050 avremo già città costiere sotto il mare. Quali sono gli ostacoli da superare subito? Gli viene chiesto ancora, alcuni sono di tipo tecnologico, dice Cingolani, altri ideologici. Il passaggio alle rinnovabili richiede la capacità di gestire i flussi con una rete elettrica intelligente, perché la produzione di energia dal sole e dal vento è intermittente. Un altro aspetto tecnologico riguarda l'accumulo di energia, che proprio perché intermittente deve essere accumulata d'estate nei giorni di vento per poter essere consumata quando serve. Servono dei sistemi di accumulo, ad oggi non sono maturi, dobbiamo svilupparli. E l'ostacolo ideologico, gli viene chiesto, le migliori menti, dice Cingolani, sono al lavoro in Italia, in Europa e nel mondo per pianificare la transizione ecologica. Il loro peggiore nemico sono le ideologie, devono avere l'umiltà di cambiare se nel loro cammino incontreranno nuove tecnologie migliori di quelle da cui sono partiti. E allora a questo punto Francesco Margiocco gli chiede, ma sta parlando di nuovo del nucleare? Non sono nuclearista, risponde Cingolani, l'Italia ha già detto no con due referendum e non torniamo indietro, non possiamo guardare al nucleare di terza generazione, quello presente in Francia che produce troppe scorie, ma non possiamo neppure ignorare che esiste un nucleare di quarta generazione fatto di piccoli reattori modulari che generano pochissime scorie. General Electric lo sta sperimentando, Bill Gates anche, mannaggia, anche qua appare Bill Gates, tra 10 anni potrebbe dimostrarsi sostenibile, non vedo perché l'Italia non debba fare ricerca e sviluppo in questo settore. Si parla poi dell'inserimento del nucleare nella tassonomia delle energie verdi da parte dell'Europa. Questo era un po' il Cingolani pensiero, mentre intanto in Parlamento va in scena la battaglia delle bollette. Siamo sempre su Repubblica, sulla Stampa a pagina 2, l'assalto al tesoro di partiti e imprese paese, il paese non regge, scostamento subito, il governo prepara 5 miliardi senza nuovo deficit. Presto in Consiglio dei Ministri, May fondi ad aprile e viene raccontata appunto tutta la battaglia per le bollette, che è una battaglia spesso tutta politica e spesso anche ideologica, per l'appunto. A proposito di ideologismi, intanto comuni e province spengono le luci, la protesta parte dall'Emilia Romagna, conti drammatici, in pericolo l'attuazione del PNRR, Draghi ci aiuti, serve un miliardo. Ma degli effetti del caro energia vale la pena parlare, riprendendo quella che è l'apertura oggi di Domani, anche perché l'apertura di Domani ci riporta sul tema da cui eravamo partiti, ovvero la paura del vuoto e l'abitudine al troppo pieno. Domani ci porta sugli scaffali della grande distribuzione, che nasconde il vero costo dell'inflazione. I prezzi salgono e così i costi per l'agricoltura energivora, ma le catene propongono addirittura sconti per trattenere i clienti. Ci siamo abituati, scrive Fabio Ciconte di Associazione Terra nel pezzo di prima pagina di Domani, ci siamo abituati ad avere il cibo quasi gratis e così si distruggono le filiere agricole. Il caro vita sale, noi abbassiamo i prezzi. La grande distribuzione organizzata ci ha abituato a campagne pubblicitarie che strizzano l'occhio al consumatore in difficoltà. Questa volta è il turno di Esselunga, la storica catena milanese di supermercati, che in risposta al caro vita abbassa il prezzo di decine di prodotti. Una buona notizia per i consumatori in difficoltà. Eppure questo efficace slogan rivela i problemi strutturali del settore agroalimentare. Siamo nel pieno di una crisi energetica internazionale. È un dato di fatto che il costo del gas e dell'energia siano triplicati in pochi mesi. Ogni singolo passaggio, prosegue poi Ciconte, della catena agroalimentare prevede il consumo di elettricità o calore, per la grande maggioranza derivati da combustibili fossili. Guidare un trattore, conservare i prodotti, trasportare il cibo dai centri di produzione a quelli di distribuzione. Secondo le principali associazioni di categoria, per fare il grano per la pasta e il pane, gli agricoltori stanno spendendo il 50% in più per il gasolio e il 140% in più per i concimi, per non parlare dei costi di logistica e imballaggio. Ad essere penalizzati soprattutto i vegetali freschi, più 13,5%, come melanzane o zucchine, gli oli diversi da quello di oliva, 19,9% in più, e le pere, più 29,6%. Alcuni produttori agricoli hanno visto crescere il costo della bolletta di 1 milione di euro solo per lo stoccaggio della frutta nei magazzini, altri hanno dovuto chiudere gli stabilimenti in attesa che passi questa fase. In questo scenario, la GDO si trova alle prese con una scelta difficile: aumentare i prezzi al consumo, riconoscendo ai produttori quell'aumento dei costi che in alcuni casi è ben oltre il 30%, oppure rilanciare sconti e promozioni per evitare di perdere clienti già alle prese con il rincaro delle bollette. La campagna pubblicitaria di Esselunga segue quest'ultima via e ha prodotto un dibattito incandescente tra gli addetti ai lavori, preoccupati di queste fughe in avanti di alcuni player della GDO, tanto che la catena si è vista costretta a modificare lo slogan in "anche quando il caro vita sale, i nostri prezzi non temono confronti". Esselunga rivela però una tendenza del settore: basta accendere la radio, guardare qualche spot televisivo per rendersi conto della campagna rassicurante che i supermercati stanno mettendo in piedi per non perdere i clienti, anche perché la GDO in questi anni non ha fatto altro che educarci all'idea che il cibo non valga nulla e che quindi possa essere pagato il meno possibile. Il caro bollette arriva però a ricordarci che produrre cibo ha un costo amplificato dall'aver trasformato l'agricoltura in un'industria fortemente energivora, e questo costo oggi va pagato, a meno di non decidere di far saltare intere filiere produttive. La domanda è: chi deve portare in questi casi chi deve portare questa croce? La risposta in questi casi è sempre stata i produttori e i consumatori. La Spagna invece ha deciso di spostare il peso della crisi sulle compagnie energetiche invece di alzare i prezzi al consumo. Lo stesso si potrebbe fare nel nostro paese con la grande distribuzione, che tra l'altro ha triplicato nel 2020 il proprio fatturato rispetto al 2019, e quindi Domani mette il dito in una grande contraddizione del momento. Abbiamo ancora 10 minuti e quindi ne approfitterei per andare in Canada, cosa che mi piacerebbe molto in generale nella vita, ma andiamo in Canada per raccontare la protesta dei camionisti Novax che stanno assediando ad Ottawa, ne scrive per esempio Sara Gandolfi Gheddafi. A pagina 14, dagli esteri del Corriere della Sera, dopo oltre 10 giorni di assedio dei camionisti Novax, il sindaco di Ottawa, capitale del Canada, ha decretato lo stato di emergenza e chiesto al governo di Trudeau di prendere in mano la situazione. Domenica notte, decine di agenti di polizia pesantemente armati hanno fatto irruzione nel parcheggio dello stadio di baseball in Coventry Road, base per i manifestanti del Freedom Convoy, il convoglio delle libertà, che ha paralizzato il centro città, e hanno sequestrato le scorte di carburante. Decine di cecchini stavano di guardia sul tetto dello stadio e di un hotel mentre i dimostranti urlavano vergogna, vergogna, scene mai viste a Ottawa. È l'emergenza più grave che la nostra città abbia mai affrontato, ha assicurato il sindaco Jim Watson. Una minaccia, dice, alla sicurezza dei residenti. L'obbligo di vaccinazione deciso da Trudeau per tutti i camionisti che lavorano sulla rotta transfrontaliera tra gli Stati Uniti e Canada ha acceso da metà gennaio la miccia di una contestazione sempre più massiccia e fuori controllo, convogliando nella capitale anche la rabbia del popolo Novax. Trudeau, positivo al Covid e in quarantena con la famiglia in una località segreta, ha rifiutato di incontrare i manifestanti o di mobilitare i militari per rimuovere i mezzi pesanti, pur condannando duramente la protesta. Alle centinaia di truck, gli enormi camion americani e trattori che paralizzano le autostrade di confine e il centro di Ottawa, su Metcalf Street e tutto intorno al Parliament Hill, si sono via via uniti migliaia di manifestanti e molti provocatori. Tra la folla domenica sono spuntate diverse bandiere confederate americane e svastiche naziste. La polizia ha arrestato almeno 7 persone, tra cui un uomo armato di pistola. La protesta ha subito attirato, racconta poi Sara Gandolfi, anche il sostegno dell'ex inquilino della Casa Bianca, Donald Trump. Avete tutto il nostro supporto, ma anche del miliardario Elon Musk. I camionisti canadesi, ha twittato a fine gennaio, governano, nonché di un gruppo di deputati conservatori canadesi. Il blocco ha provocato seri problemi di approvvigionamento, soprattutto ad Ottawa. La frustrazione nella capitale è aumentata da quando è iniziata l'occupazione del centro cittadino con camion che bloccano le strade e clacsonano per tutta la notte, scrive il Toronto Star. Domenica la polizia ha annunciato che chiunque tenti di portare supporto ai manifestanti può essere arrestato. I residenti della capitale, esasperati dal caos, hanno avviato una class action da 10 milioni di dollari canadesi contro gli organizzatori. Insomma, questa è al momento la caotica situazione nella capitale canadese. A proposito di proteste, ce n'è un'altra che mette in prima pagina solamente il Manifesto, ed è la protesta dei rider in Turchia. Salari da fame e zero diritti, i rider turchi spengono i motori, scrive Murat Sinar. In Turchia sono in sciopero da 6 giorni migliaia di corrieri e rider in diverse città del paese. Chiedono un aumento giusto del loro stipendio, una condizione contrattuale corretta e il riconoscimento del diritto di iscriversi a un sindacato. Prima di tutti sono stati corriere della Trendyol Express a scioperare il 24 gennaio contro l'aumento dell'11% proposto dall'azienda. Dopo una settimana di resistenza hanno ottenuto il 39%. Nei giorni successivi hanno deciso di scioperare i lavoratori delle altre aziende. Una crisi economica sempre più profonda, le aziende che obbligano i dipendenti ad aprire la partita IVA, condizioni di lavoro precarie e non tutelate e il diritto a iscriversi a un sindacato non riconosciuto sono i motivi che hanno spinto migliaia di persone a spegnere il motore. Céline Dover lavora per l'azienda Yemek Sepeti, nello stesso gruppo con Foodora, e consegna con il motorino pasti caldi dal 2019. Fino al 2022, racconta, l'aumento è stato del 20%, ma oggi l'azienda vuole pagarci il salario minimo garantito e l'ha fatto passare come un aumento. Tenendo in considerazione la forte inflazione, sosteniamo di meritare una cifra molto più alta. Il salario minimo garantito di cui parla Selim è di 4.253 lire turche, pari a circa 273 euro. L'aumento che ha portato Ankara 2 mesi fa, riconoscendo la crisi economica in atto. Ma secondo l'Istituto Nazionale di Statistica turco, l'inflazione avrebbe superato la soglia del 48%. Secondo un istituto indipendente turco sull'inflazione, la cifra sarebbe addirittura sopra il 115%. D'altra parte, secondo il sindacato confederale Turkis, a gennaio 2022 la soglia della fame è salita a 4.249 lire, cioè quasi pari al salario minimo garantito. Torniamo, mentre ci avviamo verso la chiusura, sul Papa Ospite di Fabio Fazio, c'è stata tanta enfasi a proposito dell'intervista del Papa a Che Tempo Che Fa. Francamente, come dire, Fabio Fazio ha avuto più volte a che fare con un'importante autorità spirituale del cattolicesimo, perché ha avuto Paolo Brosio in studio per anni, e questa volta invece c'era il Papa. Anche in questo caso si è detto e si è scritto molto. Oggi ci torna sopra Maurizio Crippa nel contro Mastro Ciliegia sulla Prima del Foglio, e scrive: Papa Francesco, intervistato in diretta o in differita, ma a chi frega del sesso degli angeli, Che Tempo Che Fa è stato un evento epocale, con tutto quanto il rituale laico, cioè religioso, a partire dallo studio che si alza ad applaudire prima ancora che quello abbia detto Pax Vobiscum, esattamente come i grandi elettori hanno applaudito 55 volte Mattarella senza aver compreso una sola volta di che stesse parlando il santuomo. Ma così è la TV, anche quando l'evento è nuovo si è sempre dalle parti del rito. Il grande incontro ecumenico, scrive Crippa, tra Fabio Fazio e Papa Francesco non poteva non avvenire, non poteva non essere un trionfo, non poteva che andare come è andato, tanto che pure questo, ça va sans dire, si potrebbe farne la recensione anche senza averla vista la puntata di Che Tempo Che Fa, come c'è effettivamente accaduto, un po' perché quel che dice Francesco lo abbiamo già sentito n volte, un po' perché quello che gli ha comprensibilmente chiesto il conduttore lo sapevamo già, vediamo, gli avrà chiesto della guerra sì, dei migranti sì, della salvezza del pianeta sì, della ricchezza, della povertà sì, lui avrà risposto che la guerra è assurda sì, che sui migranti siamo criminali sì, che i poveri vanno amati sì, che il pianeta va custodito sì, anche senza aver visto, è immaginabile pure il tripudio del pubblico a casa, ignaro che il Papa sia in TV tutti i santi giorni. Un utente di Twitter ha commentato: puoi avere fede o no, ma non puoi negare che Francesco sia un grand'uomo, però c'è qualcosa che invece sarebbe veramente bello sapere, ed è esattamente quello che non abbiamo visto né udito, insomma quel magnifico rebus dei 30 minuti trascorsi in due, in un amen, come con chiarezza evangelica ha testimoniato l'orologio del Papa, che a un certo punto segnava le 17:02 e subito dopo faceva le 17:30. Che cosa si sono detti in quei 30 minuti in quel settimo cielo o girone infernale, saranno trasmigrati lasciando vuoto lo schermo, che si saranno detti? Insomma, Fazio gli avrà chiesto papale papale degli abusi dei preti e lui avrà scaricato la colpa su, oppure ci spieghi una volta per tutte perché l'aborto è un killeraggio, dialogo schietto, risposte da far riflettere anche il pubblico di Rai 3, oppure si saranno detti cosa pensano del Mattarella bis, niente di quei 30 minuti che avrebbero cambiato la storia del papato e della TV, nulla di questo sapremo. Questo è il contro Mastro Ciliegia provocatorio di Maurizio Crippa oggi sulle colonne del Foglio. Anche in questo caso, come su Sanremo, c'è stata una spaccatura netta e verticale a proposito della presenza del Papa e di quello che si è detto e non detto nel contesto di Ma Che Tempo Che Fa. E allora, per chiudere velocissimamente, dal Papa della comunità ecclesiale e di tutta la cristianità al Papa di Italia Viva Matteo Renzi, perché un altro commentatore, Michele Serra, oggi torna sulle super consulenze che sono emerse, che arrivano, appunto, sono state pagate a Renzi dai sauditi, dalla Cina, le consulenze e le conferenze d'oro, scrive Serra, nella Maca, con le quali ex leader politici mettono a frutto la loro fama e le loro competenze, se fatturate come si deve non hanno nulla di illegale, in genere però sono successive alle cariche politiche e istituzionali, una specie di superpensione privata che, per ovvie ragioni di buon gusto, non si sovrappone a uno stato di servizio ancora in essere. Dunque i casi sono due: o Matteo Renzi si considera un politico dismesso, libero di mettere il suo nome in cartellone sulla scena di Riad e di Mosca, oppure, se ritiene di essere un politico italiano ancora in carica, il buon gusto non è la sua dote più evidente. Come troppo spesso accade nel nostro paese, la si butta in inchiesta giudiziaria con conseguente volar di scartoffi e insulti tra tifoserie contrapposte, ma il cattivo gusto non è reato e dunque non vale perdere tempo con i codici, a meno che non lo si debba fare per ufficio, perché di lavoro si fa il PM. Questo lo sguardo di Michele Serra sulla ennesima vicenda delle conferenze di Renzi. con questo io vado a chiudere però la puntata odierna del demone del tardi, mentre sfuma il bronzo nello snowboard per l'Italia. Mannaggia, siamo arrivati quarti, però attenzione, il curling all'orizzonte, curling mania, tutti a braccio alzate per il tifo, anche un po' per Prisma e per Lorenzo Ghirini che arriva tra poco. Grazie intanto per esserci stati, buona giornata, ci sentiamo domani.